Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 minuti la linea alla redazione di Controradio, redazione accanto a Siegfried Ranucci. L'informazione, il diritto di cronaca, il giornalismo di inchiesta sono beni comuni a fondamento di una sana democrazia. Pensare di imbavagliarli o minacciarli a suon di bombe non solo è criminale ma è anticostituzionale. Fomentare un clima di odio e delegittimazione nei confronti di chi fa questo mestiere non contribuisce a generare un tessuto sociale che tuteli la libertà di informazione e generi anticorpi per impedire che attacchi come quello a Ranucci possano essere compiuti. Da Controradio solidarietà al collega, alla famiglia e alla redazione di Report, e vi proponiamo un estratto dell'intervista realizzata da Raffaele Palumbo nel luglio scorso proprio a Ranucci in occasione della presentazione al Forte Belvedere a Firenze del suo libro La Scelta, nel quale racconta il suo personale cammino nel giornalismo.
La gente magari vede un'inchiesta di mezz'ora o di un'ora, non sa che poi passi 6 anni nei tribunali a difendere la tua onorabilità, la tua dignità, i contenuti di quella di quell'inchiesta. E quindi credo che fosse venuto il momento, anche in previsioni di quello che potrà portare un pacchetto di leggi che sono sostanzialmente, ci fanno scivolare sostanzialmente verso l'oblio di Stato, credo che sia importante, ecco, capire invece quanto sia importante il valore dell'informazione, l'informazione lì. Potere dall'impressione di non tollerare, non sopportare le inchieste, no? E le vede sempre con molta irritazione. Io invece credo che un governo sano, un governo che vuole fare il bene comune, debba apprezzare e lasciare libera la stampa di poter evidenziare quelle anomalie, quelle criticità, quelle zone di buio, perché magari può imparare anche qualcosa di utile nell'amministrare. E se non tollera per principio, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che vuole nascondere. Come io dico sempre, che purtroppo Report è abituata a vedere anche le città più belle del mondo, ma delle grate di un tombino, devi scendere e sporcarti le mani, ecco. Credo che ormai sia un po' anche questo fare il giornalismo, cercare di eliminare le storture, la mala amministrazione, la corruzione, i conflitti di interesse, la capacità anche di scendere in un tombino, sporcarsi le mani senza essere fango, ecco.
E dopo il vile attentato di stanotte a Siegfried Ranucci, il comitato di redazione del TGR Rai Toscana convoca per le 15.30 di oggi pomeriggio un presidio assemblea di solidarietà davanti alla sede Rai di Firenze. Parteciperanno anche rappresentanti dell'Associazione Stampa Toscana, dell'Ordine dei Giornalisti e dell'Ussi Toscana. Di nuovo in corteo con il collettivo di fabbrica dell'ex GKN. Domani concentramento dalle 14.30 in piazza Ugo di Toscana a Firenze all'interno dell'Università Novoli, dove una volta c'era la fabbrica Fiat, poi trasferita a Campi e diventata GKN. Domenica il presidio di Campi Bisenzio ospiterà invece una giornata di convergenza con le comunità energetiche potenziali clienti del piano industriale dell'ex GKN. Seguiremo la manifestazione domani pomeriggio con diretta radio e social. Sentiamo Dario Salvetti del collettivo.
Ormai 5 stati fa, il 18 settembre 2021, 40.000 persone a Firenze scendevano in piazza contro i licenziamenti all'ex GKN. Da allora ne sono passate tante, i licenziamenti sono arrivati a buon fine, soprattutto attraverso il non pagamento di stipendi, una pratica odiosa e vergognosa che avrebbe dovuto suscitare ben più indignazione, soprattutto a livello istituzionale. Noi siamo sempre nella stessa lotta, noi siamo per la riapertura della ex GKN, siamo fedeli a quel mandato che quelle persone ci consegnarono, e quindi riconvochiamo un corteo che non è soltanto un corteo del collettivo di fabbrica, direi un corteo del lavoro, per il lavoro e in realtà per il buon lavoro, nel senso che il sospetto, il non detto in tutta questa vicenda è che oggi una riconversione ecologica di una fabbrica dia fastidio a un mondo che invece sostiene che bisogna andare verso il riarmo e che il riarmo sia l'unica cosa che può tornare a creare, diciamo così, PIL e posti di lavoro.
giunta entro 20 giorni, ha detto il governatore parlando del Gianni Bis, ma c'è da scommettere che saranno giorni di fuoco se si pensa alle discussioni furiose all'interno del Partito Democratico e ai nomi altisonanti che sarebbero fuori dal gioco della giunta regionale, almeno per ora. Da Matteo Biffoni a Stefania Saccardi, passando per Falchi e Nardini, ci dice tutto Giorgio Bernardini.
8 posti, una ventina di nomi che ballano. Quando finirà la musica del gioco della seggiola si scoprirà chi fa parte del governo del Gianni Bis. La sicurezza per ora è una soltanto, la riconferma di Monia Monni, anche se non si conosce ancora la delega. Al di là del suo nome, le incognite più corpose rimangono tutte nel PD, partito scosso dall'analisi del voto e dalle polemiche che investono soprattutto i risultati del capoluogo e della piana fiorentina. Lo schema per gli 8 assessorati di Gianni è ben noto, 5 al PD e 3 ai rappresentanti degli alleati del campo largo, con un paio di posti extra governo da assegnare che valgono quanto un assessorato, ovvero la presidenza del consiglio regionale e il nuovo ruolo di sottosegretario. Nulla è deciso, le trattative fervono, ma nel gioco di rappresentanza territoriale e delle correnti, che si accompagna a quello delle competenze e ai calcoli sulla parità di genere, rischiano seriamente di rimanere al palo pezzi da 90 del consenso di domenica e lunedì scorsi. Sono infatti in forte ribasso per motivi diversi le quotazioni del recordman di preferenze pratese Matteo Biffoni, dei Dem Pisani, l'ex assessore al lavoro Alessandro Nardini e l'ex presidente del consiglio Antonio Mazzeo, dell'ex vicepresidente renziana della regione Stefania Seccardi e del sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi. Al momento sono tutti fuori. Sono invece all'apice le quotazioni di Monni, l'assessora gode della fiducia trasversale dei vertici anche nazionali del partito e del governatore. Potrebbe dunque ambire alla sanità o continuare con le sue deleghe, forse con i gradi della vicepresidenza. Eugenio Gianni vorrebbe poi promuovere la capo di gabinetto della regione Cristina Manetti alla guida della cultura, delega che nella scorsa consiliatura era stata trattenuta dal presidente. Faranno quasi certamente parte del governo l'ex oppositrice del PD e ora nel campo largo Irene Galletti del Movimento 5 Stelle e il verde Massimiliano Ghimenti. Gli altri 4 posti sono a del PD. 3 potrebbero essere dell'ala schleiniana, con Serena Spinelli, Stefania Lio e Gianni Lorenzetti in pole position, e uno dell'ala riformista. La riconferma di Leonardo Marras è più probabile, ad oggi, dell'ingresso di Brenda Barnini, ma alla fine dei giochi, dei contrappesi, la squadra potrebbe trovare spazio per entrambi. Aleggia ancora sul totonomi lo spirito di Simone Bezzini, mai fuori dalla gara anche per la stima che il governatore nutre nei suoi confronti, tuttavia sgradito la segreteria Dem. Bernard Diga, sottosegretario, rimane un'ipotesi concreta, ma lo stesso Bezzini o uno dei due riformisti che rimangono fuori dalla giunta lo insidiano.
E insomma, avremo tanto da commentare lunedì in Buttiamola in Politica con Tommaso Ciuffoletti. Intanto una cosa è certa: nella giunta prossima toscana Gianni Bis non ci sarà Rossano Rossi, segretario generale della CGIL Toscana, che ha indetto questa mattina una conferenza stampa. L'ha seguita per noi Raffaele Palumbo.
Sì, si commuove Rossano Rossi, il segretario generale della CGIL della Toscana, quando dice che per lui ritrovarsi in assemblea con i lavoratori davanti è la cosa più bella del mondo. Lo fa alla fine di un lungo ragionamento dove, insieme all'analisi del voto in Toscana, annuncia il suo no alla proposta ufficiale del presidente della regione, appena riconfermato Eugenio Gianni, ad entrare nella prossima giunta come assessore. L'impegno del governatore regionale, ha detto Rossi, si vede sull'impegno che verrà messo sui temi del lavoro. Rossi si è naturalmente detto onorato ed ha motivato il suo rifiuto facendo riferimento anche agli attacchi che ha definito furibondi che la CGIL sta subendo, ha detto, negli ultimi mesi, l'accusa di fare direttamente politica usando il sindacato come paravento. Ma Rossi è entrato anche nell'affare Meloni, difendendo Salvini, ribadendo che il segretario nazionale della CGIL altro non voleva fare che attaccare la sudditanza della Presidente del Consiglio a Trump. Per il resto Rossano Rossi si è detto soddisfatto del risultato elettorale, preoccupato per l'astensionismo, dispiaciuto per il mancato ingresso in Consiglio di Toscana Rossa a causa, detto, di una legge regionale assurda, e infine indignato per i rumors che lo volevano consulente del presidente per i temi del lavoro, per auspicare infine la riconferma di quegli assessori che si sono distinti per il loro lavoro, e ha fatto dunque nome di Bezzini, Spinelli e Monni. È giusto, ha detto, che il presidente guardi anche fuori dalla lista degli eletti, ma io ho scelto di restare a fare il segretario generale della CGIL della Toscana, ho iniziato facendo il sindacalista e così finirò. La linea allo studio.
Grazie a Raffaele Palumbo e chiudiamo la pagina politica tornando però al caso Firenze. Le mie dichiarazioni sul post voto legato alle regionali e sul PD sono state molto chiare. Ho detto all'indomani del voto, in particolare in alcuni territori c'è stata una diminuzione dei voti e andava per questo fatta un'analisi approfondita. E questa, per quello che riguarda la città di Firenze, si fa all'interno del PD cittadino, dove affrontiamo quelle che sono le criticità e poi prendiamo le decisioni politiche conseguenti. Lo ha dichiarato e ribadito la sindaca di Firenze Sara Funaro a margine questa mattina di un evento in Palazzo Vecchio. Il deposito carburante Eni di Calenzano cesserà ogni attività legata alla distribuzione e già si pensa ad una possibile riconversione. Questo negli auspici dell'amministrazione comunale dopo la conferma da parte dei rappresentanti di Eni dello stop nel corso di un incontro convocato in prefettura per fare il punto sul piano di emergenza esterna del deposito. Abbiamo sentito Giuseppe Carovani, sindaco di Calenzano, territorio profondamente colpito dal disastro del 9 dicembre 2024, costato la vita a 5 lavoratori con 26 feriti e ingenti danni. Sentiamolo.
Avevamo avuto, diciamo, un confronto con Eni e con Regione Toscana e poi un confronto che si è sostanzialmente sospeso in relazione all'appuntamento elettorale per la Regione Toscana. Quindi ora ci sono tutte le condizioni, l'insediamento del nuovo governo regionale, di poter procedere a definire anche quelli che sono gli aspetti per la prospettiva dell'area, cioè quale funzione verrà attribuita, e noi confidiamo che possa essere accolto la nostra proposta, cioè di poter trasformare quell'area in un hub delle rinnovabili, cioè che si cambi completamente prospettiva, si passi dall'era dei combustibili fossili all'era delle rinnovabili. Noi siamo abbastanza moderatamente fiduciosi e questo possa avvenire anche in tempi non biblici, ma insomma il nostro traguardo sarebbe il primo anniversario della strage del 9 dicembre, di riuscire ad avere, diciamo, questo quadro di definizione del destino dell'area.
La pagina culturale da Monica Guerritore a Rula Gebreal a Firenze. La prossima settimana arriva il Festival di Cinema e Donne dal 22 al 26 al Cinema La Compagnia, con un focus su Gaza. Come ogni anno ci saranno poi film in concorso con opere provenienti da tutto il mondo, e per il secondo anno Firenze sarà anche la sede del progetto L'Assemblea, nato da un'idea di Jasmine Trinca per confrontarsi e rafforzare la rete delle professioniste. Sentiamo la direttrice del Festival, Camilla Toschi.
Abbiamo inaugurato la 50 giorni con il Middle East Now, è stato un festival seguitissimo e davvero molto amato dal pubblico. Inaugureremo anche noi con un approfondimento su Gaza. Presenteremo direttamente dal Festival di Cannes Put Your Soul on Your Head and Walks di Sepideh Farsi, regista iraniana, che insieme a Fatma Assuma ha documentato per mesi quello che è successo a Gaza nell'ultimo anno. Fatma Assuma era una giovanissima fotoreporter 25enne, molto appassionata, che più volte a settimana si collegava con Fatideh per raccontare dalla striscia quello che stava accadendo. Purtroppo, il giorno dopo aver ricevuto la splendida notizia che era stata invitata ufficialmente al Festival del Cinema di Cannes per raccontare la sua storia, la sua casa è stata bombardata e con lei sono morti 6 membri della sua famiglia. Rula Gebreal, scrittrice e giornalista, sarà sul palco della compagnia proprio il 22 alle 23:30 per intervistare la regista Fatideh Farsi e raccontarci ancora una volta quello che succede in quella parte di mondo. Abbiamo presentato lo scorso settembre a Venezia una collaborazione, un partenariato con il Gaza International Festival for Women Cinema. È un progetto veramente per sognatori, è una prima edizione di un festival che si svolgerà il nostro giorno di chiusura, si inaugura proprio il 26 di ottobre fino al 31 di ottobre a Gaza, nei campi, dove tante donne e tanti uomini avranno l'occasione di vedere una selezione di 15 film che raccontano cosa significa essere donna oggi.
Un'ultima notizia, un aggiornamento sul Vernacoliere. Dopo l'annuncio della sospensione della pubblicazione, ho chiesto a Mario Cardinali di venire a trovarmi per comprendere bene il quadro editoriale dello storico giornale e i motivi di questa intenzione. Stamattina, ripercorrendo la storia del Vernacoliere, ci siamo resi conto che questa avventura non poteva esaurirsi in questo modo. Ho chiesto la disponibilità a Mario di far partire un'operazione che potremmo chiamare Avanti Vernacoliere. Lo scrive sui social il sindaco di Livorno Luca Salvetti, riportando dell'incontro stamani con il direttore Mario Cardinali dopo l'annuncio della pausa di riflessione della fine della pubblicazione del periodico satirico col numero di novembre. Siamo alle previsioni del tempo. Per oggi il cielo si mantiene sereno, poco nuvoloso, venti deboli da nord-est, mari poco mossi, temperature stazionarie. 13 in questo istante, la linea adesso al City Lights, ci risentiamo in Newsline alle 18.45 dalla redazione. L'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.